La storia in podcast di Focus.
Rieccoci di nuovo con Mario Del Pero per concludere la nostra conversazione su Andrew Jackson. Siamo arrivati alla presidenza Jackson, non abbiamo moltissimo tempo, ma la presidenza Jackson, nonostante duri 8 anni, non è una presidenza particolarmente densa di eventi. Io mi concentrerei soltanto su 3 cose. La prima è, di nuovo, e qui è il caso di discuterla in maniera un po' più articolata, la politica federale nei confronti dei nativi americani, perché Jackson promuove in congresso, che poi lo approva, una legge famigerata, fin dal nome. La legge si chiama Indian Removal Act, cioè la legge sulla rimozione degli indiani, letteralmente, che porterà direttamente o indirettamente, di fatto, alla cacciata di migliaia di nativi americani, in particolar modo dal bacino del Mississippi, ma poi ti ucciderai di più. E poi, anche se questo succederà dopo, subito dopo la fine della presidenza Jackson, però la responsabilità è nelle politiche di Jackson, credo inconfutabilmente, porterà, dicevo, a episodi come il cosiddetto Trail of Tears, il sentiero di lacrime, ovvero una serie di marce forzate di nativi americani che costarono la vita a migliaia e migliaia di persone, credo che fino a 15 o 16 mila persone morirono. Quindi, Mario, si può dire effettivamente che la politica di Jackson di espropriazione delle terre dei nativi americani, fra l'altro molto popolare fra i piccoli proprietari bianchi, che erano anche, come posso dire, in parte i beneficiari di queste espropriazioni, sia assimilabile questa politica a un'operazione, dopo tutto, di, che dovremmo chiamare oggi, di pulizia etnica, portata avanti fra l'altro su una base apparentemente legalistica, perché furono tutta una serie di trattati, no, con le nazioni americane con cui poi queste espropriazioni vennero portate avanti, quindi apparentemente legalistica ma nei fatti ineguale, intimidatoria, prevaricatrice e violenta?
Ma sì, credo è difficile definirla altrimenti. Poi gli storici di nuovo sono divisi su quanto sia appropriato parlare di genocidio, di pulizia etnica. Di certo è, dicevo, gli Stati Uniti nascono con l'idea che l'espansione sia inevitabile e necessaria, che l'esperimento repubblicano delle 13 colonie debba espandersi, sia naturalmente destinato ad espandersi. Vi è una dimensione ideologica dietro questa concezione dell'espansionismo, vi sono elementi geopolitici legati alle politiche di sicurezza del paese, interessi economici, convergono molteplici variabili nell'equazione che però rende l'espansionismo necessario e inevitabile. Porta a credere che l'espansionismo sia necessario e inevitabile. Ed è chiaro che questo espansionismo può avvenire solo risolvendo la questione indiana, tra virgolette. Come si può risolverla? La si può risolvere per assimilazione, il grande sogno jeffersoniano, no? Per il quale gli indiani sono parte di quella natura che dà sostanza all'immaginario nazionale e che possono essere o musealizzati o appunto assimilati, trasformati o, come si diceva all'epoca, si è a lungo detto, civilizzati. L'assimilazione è una strada, l'eliminazione è l'altra e la rimozione è la terza opzione che c'è per risolvere la questione indiana. Intendiamoci, poi le tre stanno assieme, eh? Si può rimuovere, eliminare, assimilare al tempo stesso, in una certa misura questo era il progetto jacksoniano. L'Indian Removal Act, che tra parentesi è una delle poche leggi sostanziali passate dal congresso durante le presidenze Jackson, col congresso Jackson ebbe rapporti molto conflittuali, nei suoi 8 anni di presidenza esercitò più veti presidenziali di tutte le presidenze messe assieme. Insomma, dicevo, l'Indian Removal Act, in grande sintesi semplificando, è un provvedimento che permette al governo federale degli Stati Uniti di acquisire le terre delle popolazioni native, delle nazioni indiane del sud-ovest, indennizzando queste nazioni, concedendo territori a ovest del Mississippi, in particolare nell'attuale Oklahoma, e finanziando e organizzando il trasferimento, la deportazione di queste popolazioni dalle terre che abitavano a questi nuovi insediamenti a ovest del Mississippi. Si indennizza, ci si occupa, si gestisce il trasferimento, si concedono nuove terre. Questo riguarda primariamente le cosiddette popolazioni civilizzate, le nazioni civilizzate dell'allora sud-ovest, i Creek, i Cherokee, i Chickasaws, e altre popolazioni del sud-ovest. Alcune di queste si oppongono. Prima abbiamo parlato dei Seminole, che condurranno una guerra fatta di raid a lungo, utilizzando le complesse paludi della Florida per mettere in difficoltà le autorità federali e poi statali. Se non ricordo male, a un accordo finale con i Seminole si arriverà solo un secolo più tardi, negli anni 30 del Novecento. Alcune popolazioni, alcune nazioni indiane si oppongono, tra queste più famosa è quella dei Cherokee, guidati da questo, no, leggendario capo che era John Ross. Io ai miei studenti faccio sempre vedere la foto di John Ross, che ci mostra, come dire, l'ibridazione delle terre di frontiera. John Ross è tutto all'apparenza, fuorché un grande leader indiano, veste col panciotto e la cravatta, è figlio di una madre. Se dico madre Cherokee e padre scozzese, appunto, quindi paradossalmente ha tracce, diciamo così, di genealogia analoghe a quelle di Jackson. I Cherokee si sono dati un modello di organizzazione della società, una costituzione simile per tanti aspetti, modellata su quella della Costituzione della Repubblica Statunitense, e sono considerati una popolazione, tra virgolette, civilizzata anche per l'uso che fanno del lavoro schiavista. Hanno tassi di produttività agricola uguale, se non superiore, a quello di gran parte dell'agricoltura degli stati del sud. E i Cherokee cosa fanno? Dentro quella logica legalistica a cui accennavi tu, si rivolgono alla Corte Suprema, chiedono di vedere riconosciuti i propri diritti, definiti dai trattati firmati precedentemente alla Corte Suprema, e la Corte Suprema darà in realtà loro ragione in due sentenze che riguardano il contenzioso, lo scontro tra i Cherokee e lo Stato della Georgia che voleva impossessarsi dei loro territori. Una sentenza è particolarmente importante, è una cosa di cui spesso discuto in aula con gli studenti, la prima, la sentenza Cherokee versus State of Georgia, perché quella sentenza che dà formalmente ragione ai Cherokee, però cessa di riconoscere le nazioni indiane come soggetti pienamente sovrani e interlocutori statuali degli Stati Uniti. L'idea dei trattati si fonda sul principio che una nazione indiana abbia una piena sovranità. Tant'è che la storia, diciamo così, dell'espansionismo e delle interazioni, degli scontri con le popolazioni native è diventata nei decenni tema centrale per gli storici della politica estera degli Stati Uniti, per gli storici delle relazioni esterne, per la storia diplomatica. Viene trattata come un momento di storia diplomatica, perché per gli attributi di sovranità che il firmare dei trattati presuppone siano concessi all'interlocutore con cui questi trattati si firmano. Bene, la sentenza della Corte Suprema definisce le nazioni indiane, le popolazioni native, domestic dependent nations, nazioni interne che dipendono, in ultimo dipendono dal governo federale. È un passaggio cruciale perché a quel punto si vince nel merito, ma si perde quel riconoscimento dell'attributo fondamentale di sovranità che implicitamente o esplicitamente era stato fino allora riconosciuto alle popolazioni native. E Jackson accetta, critico, la decisione della Corte Suprema, ma spinge, diciamo così, sull'acceleratore della rimozione, della deportazione. Lo fa anche perché non vuole entrare in rotta di collisione con lo Stato della Georgia, perché in parallelo, ne discutiamo tra un minuto, avrà anche un momento di scontro estremo con lo Stato della South Carolina, e in ultimo, utilizzando divisioni interne alle nazioni indiane, nella fattispecie alla nazione Cherokee, vengono firmati accordi con fazioni minoritarie e vengono forzosamente trasferite migliaia di persone verso ovest, in quella vicenda drammatica che menzionavi tu, il sentiero delle lacrime, che ancora oggi, insomma, è dibattuto dagli storici se questo alto numero di morti nel trasferimento verso ovest sia dovuto a una, come dire, a una deliberata politica di genocidio da parte delle autorità federali o piuttosto a sottofinanziamento, cattiva organizzazione, mala gestione. Ma il sentiero delle lacrime diventa oggi musealizzato, no? Si può fare quella strada con vari monumenti che illustrano questo momento drammatico del popolo Cherokee. Quella vicenda lì diventa un po' il simbolo, l'epitome della violenza deliberata o non deliberata, volontaria o meno, con cui viene gestita la questione indiana e con cui viene risolta la questione indiana per permettere quell'espansione a ovest che poi continuerà ancora negli anni e nei decenni successivi. Un'ultima cosa, un'espansione questa che avviene sulla base di un modello codificato negli anni 80 del Settecento, in particolar modo c'è un provvedimento, la Northwest Ordinance del 1787, che è fondamentale, ed è un modello in cui questi territori, raggiunti determinati prerequisiti, in primis di popolazione, avrebbero potuto chiedere il riconoscimento come stati, come uguali, dentro un'unione che continua ad allargarsi. È l'idea, no, di queste cellule repubblicane che si riproducono, riproducono fino ad arrivare al Pacifico, fino ad arrivare agli 50 stati. E alcuni studiosi, è dibattuta la questione, dicono che è un modello di imperialismo senza colonialismo, perché quegli stati non diventano colonie di un governo federale, ma entrano come eguali. Per entrare come eguali però devono rimuovere, lo metto tra mille virgolette, gli ostacoli e le impurità che ci sono. Devono avere una popolazione civilizzata, una popolazione bianca, una popolazione cristiana. L'espansione è l'espansione di un nazionalismo cristiano, di un nazionalismo che afferma gli Stati Uniti abbiano un destino manifesto, che è quello di espandersi, di allargare la sfera repubblicana, che però è una sfera repubblicana definita con precisi criteri razziali e di civiltà.
Espansionismo e schiavismo, espansionismo e razzismo sono davvero in un'unione inscindibile in questi decenni. Jackson è un espansionista, lo è prima di diventare presidente, lo resta durante la presidenza. Un'espansione a danno delle nazioni di nativi americani, un'espansione a danno delle potenze europee. Abbiamo visto la Spagna costretta a cedere la Florida, prima la guerra contro la Gran Bretagna, che non porta a un'espansione diretta, ma pone le basi per un'ulteriore espansione a ovest degli Stati Uniti. Un'espansione anche a danno del Messico, che a questo punto credo sia ex colonia spagnola, e nei confronti del quale gli Stati Uniti adotteranno una politica più aggressiva nel corso degli anni 30 e poi soprattutto negli anni 40, tant'è che sfoceranno in una guerra che molti giudicheranno di pura e semplice aggressione, la guerra messicana 1845-1848, il cui oggetto del contendere era lo stato del Texas, che si era separato dal Messico e dichiarato indipendente, indipendenza che proprio Jackson aveva subito voluto riconoscere, proprio in virtù, presumo, dell'idea che un giorno il Texas, come poi fece, potesse diventare parte degli Stati Uniti. Quindi espansionismo basato su un modello di imperialismo senza colonialismo, dicevi tu. Gli stati che si creano come indipendenti devono acquisire determinate caratteristiche per poi poter chiedere l'adesione all'Unione, agli Stati Uniti. Fra queste caratteristiche, una su cui il governo federale non riuscirà mai a trovare un accordo di lungo periodo, è se gli stati di nuova acquisizione, di nuova ammissione nell'Unione federale, dovessero o meno essere stati schiavisti. E questo lo vedremo molto bene nel prossimo episodio dedicato a Lincoln. Qui, in questo espansionismo, quindi, e in particolar modo sul legame fra espansionismo ed economia schiavistica nei nuovi stati dell'Unione, e qui troviamo una delle origini, forse l'origine principale della terribile guerra civile che insanguinò gli Stati Uniti nella prima parte degli anni 60. Ci arriveremo, però, come vediamo, già in realtà precedentemente a Jackson si cominciavano a intravedere le prime avvisaglie, e con Jackson i trend che poi porteranno allo scoppio della guerra civile diventano visibili. Un altro trend, comunque legato anche al diverso tipo di economia che caratterizzava i diversi stati, è il livello di autonomia che i singoli stati possono avere dal governo federale. Lo hai brevissimamente menzionato prima, la presidenza Jackson è famosa per un episodio che sicuramente fu clamoroso al tempo, ma diventa più importante con il senno di poi, con la prospettiva del senno di poi, soprattutto con la prospettiva di successivamente alla guerra civile, che è lo scontro con la Carolina del Sud, perché Jefferson era uno strano tipo in certo senso. Lui non era affatto un fautore della centralizzazione dei poteri a livello federale, però era un fautore di una presidenza forte, tant'è che si scontrava con il Congresso, si scontrò con la Corte Suprema. Non era, dicevo, un fautore di un governo federale molto forte, ma era un convinto unionista, tant'è che a un certo punto arrivò a minacciare un intervento armato contro uno degli stati parte dell'Unione, la Carolina del Sud. Che ci puoi dire su questo, Mario?
Eh sì, quello è un passaggio fondamentale e molto dibattuto. Una delle questioni cruciali dell'epoca, che si lega al modello di politica economica e che si lega alle divisioni politiche e partitiche di cui parlavamo, è che tipo di politica economica adottare a favore di una industrializzazione del paese, quindi tutelando e proteggendo con dazi e misure protezionistiche l'industria nascente del paese, ovvero a favore di forme di integrazione economica transatlantica, in primo luogo con la Gran Bretagna, che avrebbero avvantaggiato magari gli esportatori di beni agricoli, il cotone e così via, danneggiando la capacità degli Stati Uniti di creare una propria base industriale autonoma, perché non ancora competitiva con quella britannica. Quindi la questione delle tariffe è una questione molto dibattuta. Alcuni stati del sud sono ferocemente contrari a una politica di alte tariffe federali, quali quella introdotta negli anni precedenti, e uno di questi stati, la Carolina del Sud, intendiamoci, lo stesso Jackson condivideva una certa quale avversione a queste politiche di alte tariffe, uno di questi stati, la Carolina del Sud, riafferma un'idea e una logica che forse te lo ricordi, abbiamo già visto discutendo le risoluzioni del Kentucky e della Virginia, di Jefferson e di Madison, a fine anni 90 del Settecento, che i giudici ultimi della costituzionalità delle leggi fossero gli stati, che in questa dialettica tesa e costitutiva della Repubblica statunitense tra potere federale e poteri statali, fossero i secondi, diciamo così, i soggetti che avevano diritto di giudicare della costituzionalità delle leggi ed eventualmente di annullarle, di abrogarle, di nullificarle, non esiste il termine in italiano, a nullify, perché la crisi in questione diventa nota come la crisi dell'abrogazione, la crisi della nullification. Vengono discusse possibili procedure con cui uno Stato può dichiarare incostituzionale una legge federale, si dibatte se questa competenza deve essere dell'assemblea legislativa dello Stato, se un'apposita convenzione deve essere convocata. È una discussione in realtà sofisticata se la valutiamo con le logiche e le categorie del pensiero politico, perché è il diritto di annullazione, di abrogazione che prelude a un'idea che riguarda il diritto di secessione in un sistema federale o confederale. Studiosi e teorici, filosofi della politica hanno studiato questa vicenda, hanno studiato la figura politica, il pensatore che svolge un ruolo cruciale, che è un avversario politico di Jackson, ovvero John Calhoun, collega molto brava che insegna all'Università di Padova, Costanza Margiotta Broglio, ha studiato il pensiero di Calune e ha mostrato la sofisticatezza di questo pensiero. Noi tendiamo magari ad avere una visione un po' binaria e semplicistica al riguardo. Per farla breve, la Carolina del Nord rivendica il suo diritto di annullare questa legge e Jackson assume una posizione ferma e netta, minaccia anche un'azione militare. Perché? Perché Jackson a certa misura incarna, lo dicevamo prima, un modello presidenziale senza filtri intermedi, populismo in cui il leader si rivolge direttamente al corpo elettorale, tant'è che il suo rapporto col Congresso fu estremamente conflittuale. È un modello di presidenzialismo per certi aspetti nuovi, ma un modello di presidenzialismo che ha un senso in un'unione che rimane forte, in cui non viene contestata l'autorità federale, mentre quella della South Carolina è una sfida aperta all'autorità federale. È una sfida, dicevo, che riprende anche in termini di categorie, di riflessione, di politica, cose già dibattute nella prima fase dell'età repubblicana. È una crisi, si parla di diritto di secessione, è una crisi che anticipa di poco meno di 30 anni quella che seguirà e che porterà a un tentativo di dissoluzione dell'Unione, ricomposto in ultimo con una terribile guerra.
In cui, dicevo, crisi, quella che poi portò alla guerra civile, in cui di nuovo la Carolina del Sud fu protagonista, no? Se non ricordo male, fu la prima a dichiarare l'indipendenza?
Sì, esattamente.
Fu proprio la Carolina. Allora, ultimo punto della presidenza Jackson, sul quale magari possiamo muoverci più brevemente, è la politica economica, che però di nuovo riguarda molto da vicino l'idea che Jackson aveva dell'equilibrio fra potere federale e potere statale. Abbiamo visto appena adesso un episodio in cui Jackson rivendica con decisione, al punto da minacciare un intervento armato, la insostituibilità dell'Unione e la prevalenza dell'Unione federale sui singoli stati. Però allo stesso tempo, come dicevo prima, Jackson non è, pur essendo un propositore di una presidenza forte, non è un fautore di un forte governo federale. E questa sua idea probabilmente sta dietro una sua decisione che poi ebbe effetti molto molto gravi, cioè la decisione di porre il veto sulla riautorizzazione di una specie di banca centrale ante litteram, quella che era conosciuta come Second Bank of the United States, poi ci dirai perché è second e non first. E questa decisione di non riautorizzare il finanziamento federale di questa, diciamo, proto banca centrale, secondo alcuni storici, è la radice, quindi ha una causalità diretta nei confronti del primo bank run, cioè nella prima corsa alle banche, cioè nella prima grave crisi finanziaria della storia degli Stati Uniti. La prima, ma certamente non l'ultima, e certamente una però anche delle più gravi. Di nuovo Jackson fu fortunato perché gli effetti della crisi si cominciarono a sentire soltanto dopo 1837, quindi dopo che lui era uscito di scena e toccò a Martin Van Buren provare a raccogliere i cocci. Mario, brevissimamente, cosa ci puoi dire di questa crisi e che cosa secondo te questa crisi ci dice dell'evoluzione del sistema politico ed economico americano e soprattutto della sua regolamentazione a livello federale?
Allora, la banca degli Stati Uniti, la seconda banca, come dicevi te, perché una prima fu creata su volontà del segretario del Tesoro, no? Alexander Hamilton, nel 1791, ma poi quando terminò la prima autorizzazione ventennale, non fu rinnovato il mandato, una seconda banca fu creata nel 1816, anche perché la stessa guerra e la difficoltà di finanziare la guerra del 1812-14 aveva evidenziato la necessità di avere una struttura, un'autorità finanziaria centrale, una banca centrale. Quindi una seconda banca degli Stati Uniti viene creata, autorizzata dal Congresso, un quinto dei suoi depositi sono depositi federali, è l'unica, diciamo così, banca che ha una dimensione nazionale ed è la banca del governo federale. Allora, per un certo mondo politico, Jeffersoniano prima e Jacksoniano poi, di nuovo semplifico ma per capirci, una banca degli Stati Uniti rappresenta un doppio problema. Il primo è che riflette, non è costituzionale perché non ha base costituzionale, esprime una volontà di imporre una sovranità federale sopra gli stati che si rigetta e incarna, rappresenta, custodisce gli interessi di un pezzo di società, gli speculatori, il mondo della finanza che viene denunciato, che viene criticato, che fornisce la base sociale, diciamo così, della parte politica avversa, opposta. Quindi c'è una avversione ideologica, costituzionale e politica. Aggiungiamo che in quella seconda banca degli Stati Uniti era governata da persone, da figure anti-jacksoniane, a partire dal presidente Nicholas Biddle, quindi c'era una ragione di nuovo politico-personale, e Jackson cavalca l'avversione a questa banca degli Stati Uniti. Si ritiene, alcuni studiosi hanno anche sostenuto a ragione, che questa banca sia sovraesposta, diciamo così, nel permettere azioni speculative che non sarebbero nelle sue corde, che non sono nel suo ruolo, ma è chiaro che attaccare la banca nazionale serve per dare un messaggio politico ben preciso, serve per soddisfare questa avversione politico-ideologica alla banca e all'idea che una banca debba esistere. Jackson toglie i depositi federali, fa morire la banca degli Stati Uniti a vantaggio di tante banche statali. L'assenza di un'autorità finanziaria centrale, regolamentatrice o di un prestatore di ultima istanza in caso di necessità toglie un elemento stabilizzatore alla finanza del paese e pochi mesi dopo l'uscita di scena di Jackson, la fine del suo secondo mandato presidenziale, avremo una delle più drammatiche crisi finanziarie della storia degli Stati Uniti. Quella del 1837, che sarà particolarmente penalizzante per il suo successore Van Buren.
Bene, Mario, è stato un episodio molto molto denso. Effettivamente, come dicevamo all'inizio, la vita, la biografia di Jackson, così come la sua presidenza, sono veramente un punto di vista privilegiato da cui apprezzare alcuni cambiamenti epocali che caratterizzano gli Stati Uniti fra gli anni 10 e gli anni 30 del 1800. E questo al netto di una presidenza che, come abbiamo avuto modo di dire, non fu poi caratterizzata da un'alta intensità di eventi di grande importanza, il più importante dei quali, gli eventi che seguono l'Indian Removal Act, furono una serie di episodi, una catena, diciamo, di eventi, di azioni, di misure, piuttosto che una singola grande crisi. Però non si può assolutamente, io credo, fare un episodio su Andrew Jackson senza finire con una nota, chiamiamola così, di costume, di aneddotica, però piuttosto importante. Cioè, non si può non menzionare il fatto che Jackson fu un incallito duellante. Si impegnò in moltissimi duelli con grave disonore dello stesso Jackson, perché certamente i duelli non erano ben apprezzati nella società del tempo. Duelli nei quali lui fu ferito, fra l'altro non solo duelli, lui si impegnò in diversi scontri a fuoco, fra l'altro era solito andare in giro un po' come la rappresentante della Georgia di oggi, Marjorie Taylor Greene, con due pistole al fianco, no? Con il cinturone. Dicevo, duelli nei quali lui fu ferito, scontri a fuoco in cui fu ferito un'altra volta, duelli in cui arrivò anche a uccidere un uomo. Insomma, Mario, ma com'è possibile che un uomo del genere potesse diventare presidente?
Ti ricordi, noi abbiamo parlato anche del duello tra Burr e il povero Hamilton. Il duello dentro i codici di cavalleria, di mascolinità, di virilità dell'epoca, i duelli anche tra politici, o i duelli generati da offese politiche, Nel corso dell'Ottocento furono molto comuni in Italia, arrivarono fino agli anni venti del Novecento, no? Mussolini si impegnò in vari duelli, una figura importante della politica italiana come il deputato Felice Cavallotti fu ucciso in duello alla fine dell'Ottocento, nel 1898, magari mi sbaglio, queste sono proprio reminiscenze di studi liceali e universitari. C'è questo elemento, che il duello era una pratica più comune e più diffusa anche nel mondo della politica per risolvere questioni di onore. L'altro aspetto che forse merita di essere sottolineato, vi abbiamo accennato più volte, tu parlavi di Tocqueville prima, no? Tocqueville lo racconta bene, l'espansione della democrazia si accompagna alle forme molto violente di questa democrazia. La democrazia è una democrazia americana in questa fase appunto di ampliamento, di sua concretazione, una democrazia in cui la violenza gioca un ruolo cruciale, la violenza contro gli oppositori politici, la violenza delle forme della comunicazione politica, no? La campagna del 28 a cui accennavi prima, e dentro questa violenza c'è anche la capacità dei politici di farne uso, di dispiegarla. Anche questo è uno strumento di legittimazione. Il Jackson, uomo del popolo, è un Jackson uomo straordinariamente violento perché quella è una democrazia violenta.
Bene Mario, effettivamente devo dirti che di tutti i presidenti che abbiamo trattato e forse anche di tutti quelli che tratteremo in futuro, Jackson è il più controverso, però anche, si direbbe in inglese, uno dei più consequential, cioè, o meglio, la sua presidenza è una delle sue più consequential, cioè letteralmente gravida di conseguenze. È certamente un uomo che ha lasciato il segno sulla storia degli Stati Uniti. Fu non tanto un uomo nuovo rispetto alla generazione dei padri fondatori, perché grosso modo biograficamente ci siamo, ma fu senz'altro un politico nuovo rispetto a quella generazione. Con lui gli Stati Uniti entrano in una nuova stagione, abbiamo detto tante volte, segnata da una maggiore democratizzazione della politica, da una maggiore professionalizzazione della stessa e anche da una personalizzazione della leadership, che però non tutti i successori di Jackson furono capaci di incarnare con la stessa capacità di Jackson. Anzi, direi che nell'Ottocento forse soltanto uno, che fra l'altro è il protagonista del prossimo episodio, Abraham Lincoln. Jackson fu caratterizzato da una visione molto forte della presidenza rispetto agli altri poteri federali, Congresso e Corte federale, anche però da un forte scetticismo verso una centralizzazione dei poteri a livello federale, nonostante fosse un convinto unionista. E naturalmente a Jackson noi dobbiamo riportare non solo a lui, ma diciamo lui l'ha incarnata, se ne è fatto campione e poi l'ha lasciata in eredità ai suoi successori, la politica di esclusione, emarginazione, rimozione, assimilazione forzata e anche eliminazione fisica delle nazioni dei nativi americani. Non deve sorprendere quindi che Jackson sia oggi uno dei pochi presidenti ad apparire sulle banconote dei dollari, in particolar modo sulla banconota dei 20 dollari, e non deve altrettanto sorprendere che oggi, proprio in questi ultimi anni, moltissimi contestino che l'onore gli sia dovuto. Mario, grazie mille, come al solito, per la tua inesauribile capacità di raccontare una nazione così complessa, così ricca come gli Stati Uniti. Ci rivediamo il prossimo mese per parlare di Abraham Lincoln. Un saluto a te
Grazie, un saluto a voi e a chi ci ha ascoltato.
e un saluto agli ascoltatori. Alla prossima.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.